Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Blitz contro i capi ultra di Milan e Inter, 19 arresti, procedimento preventivo contro le due società. Israele attacca ancora Beirut e le premier libanese, siamo pronti a schierare l'esercito. Borse in rosso, il tonfo di Stellantis che taglia le stime affonda il settore auto in Europa. Neonati morti a Parma, la procura chiede il carcere per Chiara Petrolini. Serie A, si gioca oggi il posticipo Parma-Cagliari, tennis in campo Sinner contro il ceco Lechka ai quarti del China Open. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Cominciamo con la maxi operazione delle forze dell'ordine a Milano contro decine di indagati, quasi tutti riconducibili alle tifoserie ultra di Inter e Milan per reati connessi al giro d'affari legati al calcio, in particolare allo stadio. Tra le persone destinatarie delle misure cautelari anche i due capi delle curve di Inter e Milan. Sentiamo.
Gli interessi che ruotavano attorno alle curve erano ben più forti della rivalità pallonara, al punto da legittimare un'alleanza. Ben poco importavano quindi i risultati di Inter e Milan, a vincere era il business di quel mondo a parte che è lo stadio. Dal pizzo preteso dagli ambulanti che offrono cibo e bandiere a quello sulla vendita dei biglietti e sui parcheggi abusivi. Un ordine costituito che, secondo l'inchiesta, era riaffermato con agguati e pestaggi. Dall'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 19 persone, 16 in carcere e 3 ai domiciliari, emergono i legami tra la curva nero-azzurra e l'Ndrangheta. Al capo Andrea Beretta e al suo luogotenente Marco Ferdico è contestato il reato di associazione a delinquere per i rapporti con il clan Bellocco. Uno degli esponenti della famiglia, Antonio, un mese fa era stato ucciso a coltellate dallo stesso Beretta. Sul fronte milanista, tra gli arrestati spiccano i nomi di Luca Lucci e di Cristian Rosiello, il bodyguard di Fedez coinvolto nel presunto pestaggio del personal trainer Cristian Iovino. Secondo una intercettazione, il cantante, che non è indagato, avrebbe chiesto a Lucci di aiutarlo a vendere allo stadio una bevanda da lui sponsorizzata. Tra gli indagati, Manfredi Palmeri, consigliere regionale lombardo, eletto con la lista Moratti e consigliere comunale a Milano. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo all'estero, cominciamo con gli attacchi di Israele nel Libano che sono proseguiti anche nelle ultime ore. Un raid al centro di Beirut ha ucciso il capo e due dirigenti del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Il premier libanese ha detto: siamo pronti a schierare l'esercito a sud.
Potrebbe avvenire già questa settimana l'incursione di terra da parte delle forze israeliane in Libano, lo riporta il Wall Street Journal. Le forze speciali israeliane, spiegano le fonti, hanno condotto piccole incursioni mirate nel Libano meridionale, raccogliendo informazioni e indagando in vista di un possibile attacco terrestre più ampio. Siamo pronti ad affrontare Israele sul terreno se dovessero invadere il Libano, ha detto il numero 2 di Hezbollah, Naim Qassem, in un discorso TV. Intanto le forze di difesa israeliane proseguono con gli attacchi nel Libano. In un raid nel centro di Beirut è stato ucciso il capo e due dirigenti del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, mentre nel sud del paese è stato eliminato il responsabile di Hamas per il Libano. Si lavora per evitare l'escalation, spiega il ministro degli esteri Tajani, che questo pomeriggio parteciperà a una riunione urgente dei ministri UE. L'Iran non invierà forze militari a Gaza o in Libano per combattere contro il regime sionista, ha dichiarato il portavoce del ministro degli esteri di Teheran, ma Washington prepara misure di difesa congiunte con Israele. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora veniamo di nuovo in Italia con la politica, perché fa discutere la sanatoria per le partite IVA che aderiranno al concordato fiscale, una delle novità previste dal decreto Omnibus sul quale al Senato il governo si appresta a chiedere la fiducia.
A Palazzo Madama il decreto Omnibus arriva in aula con le modifiche apportate ieri in commissione, prima fra tutte quella presentata dal centrodestra con l'obiettivo di incentivare le adesioni al concordato preventivo per partite IVA e autonomi. Chi lo farà nel prossimo biennio potrà regolarizzare a condizioni molto vantaggiose le somme evase nel periodo 2018-2022. La maggioranza parla di ravvedimento speciale, è un nuovo condono, protestano invece le opposizioni. posizioni. In commissione è arrivato anche il via libera ad una nuova stretta contro la pirateria televisiva e via streaming, che prevede il carcere anche per gli operatori delle telecomunicazioni. Disco verde anche alla semplificazione dell'iter per l'erogazione dei fondi del PNRR e a 2 milioni aggiuntivi per il bonus psicologo, bocciato invece l'emendamento presentato da Forza Italia per abrogare la norma che istituisce un organo consultivo dei tifosi nei CDA delle società sportive. Il partito di Tajani assicura però che è stato raggiunto un accordo con il governo per cancellarla o rinviarla. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Sono oltre 600.000 le firme raccolte per il referendum sulla cittadinanza, che sono state già depositate in Cassazione.
Le firme raccolte superano le 500.000 necessarie, esattamente 637.487, che dovrebbero dare ampio margine alle verifiche della Cassazione. Il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, insieme ad altri esponenti del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, le ha depositate al palazzaccio. 155.000 sono state raccolte in sole 24 ore, dice Maggi. Oltre 9.000 le persone che hanno dato disponibilità a diventare attivisti digitali per questa campagna. 25 artisti di fama nazionale hanno usato la loro voce per diffondere il messaggio. Maggi attacca poi la polemica sulle firme digitali. È insieme grave e incredibile. Il 4 settembre tutti ci dicevano di lasciare stare, che era un'impresa impossibile. Oggi ci dicono che è troppo facile. Questo referendum fa così paura perché nessuno se l'aspettava, una risposta netta alle politiche reazionarie del governo Meloni. Da parte di Forza Italia, Antonio Tajani ribadisce che non voterà il referendum sulla cittadinanza, ma porterà avanti la proposta sullo Ius Scholae. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La procura di Parma, ha chiesto il carcere per Chiara Petrolini, la giovane di Traversetolo in provincia di Parma, appunto, che è accusata della vicenda dei neonati morti e sepolti nel giardino della sua villetta. Precedentemente per lei erano stati predisposti gli arresti domiciliari. L'ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano è arrivato da pochi minuti in procura a Roma per essere ascoltato dopo la denuncia presentata a carico di Maria Rosaria Boccia. La donna infatti risulta indagata per minaccia, personalità politica e lesioni. Si profilano tempi lunghi per la formazione del nuovo governo austriaco, probabilmente superiori ai 100 giorni necessari già 5 anni fa, in seguito questa volta alla vittoria dell'estrema destra del FPÖ alle elezioni di ieri con quasi il 29% dei voti e lo storico posizionamento per il partito di estrema destra come primo partito a livello nazionale. Il nostro inviato Sergio Nava ha chiesto a Carolina Plescia, professoressa associata di studi elettorali all'Università di Vienna, qual è la previsione su ciò che accadrà.
Proprio il presidente della Repubblica, Alexander Van der Bellen, ieri sera ha spiegato che lui darà l'incarico, vuole una coalizione che sia stabile, democratica e pro-Europa. Quindi questo lascia due scenari possibili. Uno è quello del Partito Popolare di centrodestra con il Partito della Libertà, o un ritorno alla grande coalizione, quindi di centrodestra e centrosinistra, magari anche con l'appoggio esterno dei Verdi o dei Neos. Questi sono i due scenari probabili, però bisogna anche tenere in considerazione che il leader dell'FPÖ, quindi il leader dell'estrema destra, non è compatibile con una coalizione ÖVP-FPÖ, quindi dei due partiti di destra. Quindi o fa un passo indietro il leader, altrimenti questa prima opzione anche non sarà possibile.
E se lei dovesse scommettere, quale delle due opzioni vede più probabile?
Molto dipende da se il leader dell'estrema destra vuole farsi indietro. Al momento non sembra affatto così.
Stellantis ha rivisto le stime dei risultati del 2024 in ribasso a causa dei problemi di andamento del mercato in Nord America, in particolare crollo del titolo in borsa che ha trascinato in ribasso tutte le borse europee.
Due terzi della revisione al ribasso delle stime di Stellantis sul suo risultato operativo si deve al mercato nordamericano, spiega il colosso automobilistico franco-italiano. Un calo delle vendite negli Stati Uniti che ora induce Stellantis a frenare la produzione per liberarsi delle auto in giacenza. Il restante un terzo del calo di previsioni comunicato oggi, spiega sempre Stellantis, è dovuto alla frenata globale del mercato dell'auto, con maggiore concorrenza in particolare da parte dei produttori cinesi. Il ribasso sulle previsioni 2024 era arrivato venerdì anche da parte di Volkswagen. Stellantis, a differenza degli altri produttori europei, continua comunque a non chiedere allentamenti sulle regole europee che impongono già l'anno prossimo il meno 19% di emissioni per ogni costruttore, convinta che le auto elettriche prodotte in Polonia insieme alla cinese Leap Motor basteranno a centrare i target. I sindacati italiani temono però 25.000 licenziamenti di Stellantis e l'indotto in Italia, visto il calo della produzione del 25% quest'anno. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Siamo alla pagina sportiva, cominciamo con il calcio, la Serie A, vittoria ieri sera per il Napoli contro il Monza 2-0, Napoli che va da solo in testa alla classifica con 13 punti, bene le romane, all'Olimpico la Roma soffre ma piega in rimonta il Venezia per 2-1, la Lazio invece sbanca a Torino superandolo per 3-2, sempre per 3-2, il Como ha battuto il Verona 0-0 tra Empoli e Fiorentina, questa sera si chiude con Parma-Cagliari. E per il ciclismo c'è da segnalare uno straordinario Tadej Pogačar, il 26enne sloveno, già vincitore di Giro e Tour, trionfa anche nel campionato del mondo a Zurigo dopo una fuga di 100 chilometri.
Ma che non sia già ora il più grande di tutti i tempi, più del cannibale Merckx o del campionissimo Fausto Coppi? Domanda che può apparire blasfema, ma che Tadej Pogačar sta rendendo più che legittima, non solo col suo palmarès, che a 26 anni conta un oro e un bronzo mondiali, un bronzo olimpico, 3 Tour de France, un Giro d'Italia, 3 Lombardia, 3 Liegi, un Fiandre e una manciata di altre classiche e affini, ma soprattutto per il modo in cui le vince le corse. Prendete ieri al mondiale sul non banale circuito di Zurigo, 100 km di fuga di cui 51 in solitaria, con gli altri, a partire dall'australiano O'Connor e dall'olandese Van der Poel, capaci al massimo di fargli da valletti sul podio mentre indossava la maglia iridata. Il tutto nell'epoca delle strade ben asfaltate, in cui tutti i professionisti si alimentano bene, si preparano con metodi e materiali all'avanguardia. Insomma, tempi i nostri dove è di certo più difficile fare distacchi da leggenda. Eppure lui, Tadej Pogačar, li fa. E allora è giusto chiedersi, è già ora il più grande di sempre? E in risposta non sono ammesse illazioni o sospetti. Fino a provetta contraria, la ragione e le vittorie sono dalla sua parte. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E in chiusura c'è anche il tennis, perché Jannik Sinner, quarti di finale del China Open, incontrerà tra pochissimo il ceco Lechka, mentre è uscito Flavio Cobolli, battuto questa mattina dal russo Medvedev in 2 set, 6-2, 6-4. È tutto per la prima parte di Effetto Giorno, 13, quasi 13 minuti, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi, blitz contro i capi ultra di Milan e Inter, 19 arresti. Israele attacca ancora Beirut, il premier libanese pronti a schierare l'esercito. Borsa in rosso, il tonfo di Stellantis affonda il settore auto in Europa. Serie A si gioca, oggi il posticipo Parma-Cagliari, tennis in campo Sinner, tra poco ai quarti del China Open. Eccoci qua, 13-15 minuti in questo momento, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatrici, 349-238-6666, come sempre, se volete scrivere per commentare tutte le notizie di oggi. E naturalmente tra le notizie più importanti, le avete sentito anche dai titoli poco fa, c'è questa maxi operazione che è partita questa mattina a Milano, 19 misure cautelari tra persone arrestate in carcere e altre poste domiciliari, un'operazione della polizia e della Guardia di Finanza che insomma ci sono vari bilanci, si parla di c'è chi scrive sono stati azzerati addirittura i vertici delle curve di Milan e Inter, parliamo dei vertici delle curve dei tifosi ultra che frequentano lo stadio, tifo organizzato, insomma i nomi sono quelli di Luca Lucci e Renato Bosetti, i nomi più importanti, il primo capo della curva milanista, l'altro capo anche lui della curva dell'Inter, divenuto capo della curva dell'Inter dopo l'arresto di un altro capo ultra, Andrea Berretta, lo ricorderete forse qualche settimana fa, per l'omicidio di Antonio Bellocco. Secondo gli inquirenti, queste persone arrestate, secondo l'accusa, gestivano una serie di traffici soprattutto legati anche al catering, al consumo di cibo e bevande all'interno dello stadio. C'era la questione dei biglietti che le società concedono alle tifoserie, che venivano utilizzati in maniera illecita. C'è tra gli indagati anche un politico, si tratta di Manfredi Palmieri, consigliere regionale lombardo, eletto con la lista di Letizia Moratti, consigliere comunale a Milano, in una lista appunto di centrodestra, è indagato. Presunzione di innocenza per tutti naturalmente, però ci sono anche ricostruzioni, fitte indagini con intercettazioni, insomma prove di vario genere. Io saluto Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore, voce quando si parla di calcio, tifo e anche questo genere, diciamo, di inchieste. Marco, buongiorno e benvenuto.
Eccomi, ciao, buongiorno a tutti.
Allora, io ti chiederei, prima diciamo di arrivare un po' a quello che immagino per tutti sono un po' le solite conclusioni, no? Il calcio malato, le società colluse, eccetera, eccetera. C'è fra l'altro una dichiarazione, ci porterà tra poco una dichiarazione del PM, procuratore antimafia e antiterrorismo Melillo, che dice basta far finta di niente, l'infiltrazione nel mondo del calcio professionistico e non solo è parte della criminalità organizzata. Però ti chiedo, Marco Bellinazzo, di partire dai fatti, no? Chi sono queste figure? Quali sono i reati per cui vengono arrestati? Insomma, che cosa emerge da questa inchiesta?
Allora, emerge quello che era già emerso ad esempio in un'inchiesta che ha riguardato la Juve, che è finita con una cassazione nel 2019, che ha certificato le infiltrazioni nella 'ndrangheta, nella curva dello Juventus Stadium. La vicenda la richiamo perché è analoga, e cioè il fatto che i capi delle organizzazioni, del tifo organizzato, delle squadre, di fatto poi si trasformano in veri e propri gruppi criminali collusi con, in questo caso appunto, gruppi 'ndranghetisti, per sfruttare tutto ciò che ruota intorno alle partite di calcio e non solo, quindi infiltrandosi a loro volta negli ingranaggi economici dell'industria calcistica per trarne beneficio, per fare affari, e ovviamente in questo modo strangolando le società di calcio che sono vittime di queste situazioni.
Facciamo anche qualche esempio, no, di questi affari. Che tipo di affari, per esempio?
Guarda, dalla gestione dei parcheggi, chi conosce San Siro, chi conosce lo stadio, sa che per esempio ci sono attorno agli stadi tutti quei rivenditori di bevande, panini vari, oltre che del merchandising fasullo. E allora a quel punto si parla in questo caso di pizzo chiesto a questi ambulanti,
cioè per stare lì dovevano pagare il pizzo a questi
criminali, quando non di gestione diretta attraverso prestanomi, diciamo, di queste attività, ovvero la possibilità che avevano, sfruttando queste organizzazioni, diciamo, del tifo, di rivendere o imporre prezzi maggiorati sui biglietti per quelli che occupano determinati settori, in particolare le curve degli stadi di Inter e Milan. Ecco, la novità rispetto alle altre inchieste, dell'inchiesta scattata stamattina, è che sostanzialmente i due gruppi organizzati di Inter e Milan in qualche modo si erano alleati, e quindi fingendo la
questa è la beffa, no? Perché
stadio,
uno dice, ma come fate tutto questo, scusate, casino, comprese anche insomma fenomeni violenti, o a volte anche insomma fate finta di far casino perché comunque questo prevede il rito, poi però ci sono foto documentate dei due capi che stavano al bar, ma non mi ricordo più quale dei due, che facevano affari sostanzialmente tra di loro.
Esattamente sì, e questo anche ci porta al tema, diciamo, delle mancate riforme del nostro calcio. Ora non voglia sembrare un saltare di palo in frasca, però quando non si fanno gli stadi nuovi ci si presta a questi fenomeni. Quando si fanno stadi nuovi, tutte quelle attività a cui facevo riferimento prima avvengono all'interno degli stadi e gestiti direttamente dalle società calcistiche. Nel momento in cui c'è invece il Far West, è chiaro che ci si presta a subire queste intimidazioni.
Ecco, ora non per, diciamo, andare contro la tua tesi, perché non è mia intenzione, però ci sono stati problemi però anche all'interno dello stadio, perché se ho capito bene c'era stato il tentativo di far assumere del personale da parte di queste tifoserie organizzate paracriminali, paratifoserie, credo poi tentativo non andato in porto secondo la procura.
Sì, io innanzitutto, appunto, anche dal punto di vista linguistico comincerei a parlare meno di ultra o di tifoserie nel momento in cui, diciamo, qui parliamo di vere e proprie aziende criminali, lasciami passare questo termine. È chiaro che la forza e l'intimidazione mafiosa fa sì che poi le società calcistiche debbano subire anche al loro interno, all'interno del settore, diciamo, dei vari settori dello stadio, queste forme di estorsione. C'è anche, ricordiamoci, la vendita di droga nelle curve, perché da alcuni anni la polizia, diciamo, non entra più negli stadi se non in casi estremi. La sorveglianza è affidata a steward delle società di calcio, che sono, diciamo, persone pagate spesso pochi euro, che certamente non possono
fare lo stesso lavoro
fenomeni
che farebbe la polizia. Marco Bellinazzo, un'altra cosa, forse un'ultima cosa che ti chiedo, arrivando proprio al discorso delle società a cui tu facevi riferimento poco fa: cosa vuol dire che la procura, leggo, ha avviato un cosiddetto procedimento di prevenzione nei confronti di Inter e Milan, società non indagate? Ecco, però in che modo le società hanno un ruolo secondo te, e anche nell'inchiesta eventualmente in base a questo procedimento di prevenzione?
Da quanto è emerso finora, appunto, c'è la necessità da parte della procura di accertare che le società, appunto, abbiano messo in atto tutti quegli strumenti che appunto consentano una gestione corretta delle varie pratiche, come ad esempio la vendita dei biglietti, e quindi si vuole essere certi che le società, come dire, non siano non solo intimidite, ma addirittura condizionate nella loro gestione economica da questo tipo di infiltrazioni. Nel qual caso potrebbe paradossalmente scattare una forma di amministrazione giudiziaria. Chiaro. Quindi in questo senso, quindi, ci sarà ora un confronto e un atto parallelo a quello dell'inchiesta sulla parte criminale, definiamola così, che vedrà appunto un confronto tra i club e la procura all'interno, diciamo, di un percorso che a mio avviso poi dovrebbe allargarsi in generale a tutta quella che è l'attività di tutela nei confronti di vere e proprie aziende che in questo caso, appunto, sono vittime di attività criminali.
Marco Bellinazzo, grazie, a presto, alla prossima.
Grazie, a presto.
Punto di frattura. Radio 24 racconta.
Allora, riprendiamo Punto di frattura. Come sapete, in questi giorni, in queste settimane, Radio 24 con i suoi inviati racconta le guerre alle porte dell'Europa. Oggi siamo con Valentina Furlanetto in collegamento, inviata in Israele in questo momento a Gerusalemme. Valentina, intanto ti saluto, buongiorno.
Buongiorno Alessio, sono esattamente non a Gerusalemme ma al kibbutz Kfar Aza, che sta a 1,5 chilometri da Gaza. E qui ovviamente sono venuta per vedere quello che è accaduto il 7 di ottobre, fra una settimana esatta è l'anniversario. Abbiamo sentito delle testimonianze, abbiamo potuto entrare, la stampa è potuta entrare in alcune delle case che sono state bruciate, dove sono state rapite delle persone. Abbiamo parlato con queste persone, tra cui un sopravvissuto, un uomo progressista che credeva nella pace, che andava a Gaza a prendere i bambini, e ora dice invece nessuno è innocente a Gaza perché ha visto rapire sua moglie, che poi non è tornata. Sentiamo la sua testimonianza, si chiama Zohar Kapr.
It's a big part of the package, but sexual abuse against living people and dead people. I saw the pictures and it was horrible.
Allora, riprendo un attimo la parola, perché sì, effettivamente Valentina Furlanetto è, dopo essere stata, e chi ha ascoltato in queste ultime ore, insomma, Radio 24 lo sa, essere stata anche, diciamo, nei territori palestinesi, nelle aree dove la linea di frattura è quella tra i coloni e i palestinesi, no? Che vivono sotto minaccia spesso e anche sotto controllo dell'esercito israeliano sul fronte palestinese, adesso invece si è spostata nella zona dei kibbutz al confine tra Israele e Gaza, per un racconto che arriva inevitabilmente alla vigilia, tra l'altro, dell'anno di guerra, dal 7 ottobre. Adesso ci racconterai anche come questa, diciamo, triste anniversario in qualche modo viene vissuto. Però Valentina, ci hai fatto ascoltare una voce, prego.
Sì, la voce di questo sopravvissuto dice che ci sono testimonianze, lui le ha viste, di violenze sulle persone, non soltanto sui vivi, ma dice anche sui morti. Ovviamente sono testimonianze anche molto emotive queste che abbiamo raccolto oggi. Qui c'è una situazione in un'atmosfera idilliaca, perché questi kibbutz erano dei giardini paradisiaci bellissimi. In realtà c'è una situazione di grande tensione, e non so se voi riuscite a percepirlo con la linea che c'è, ma ci sono costantemente i droni che sorvolano Gaza a 1,5 km da qui, e ci si sentono ogni 15-30 secondi, si sente un colpo di mortaio, un'esplosione. Tutto questo a Gaza, ovviamente, di là dal confine, di là dal muro che io posso vedere da qui. Come dicevi, abbiamo raccontato Ramallah, l'abbiamo raccontata stamattina, l'abbiamo raccontata nei giorni scorsi, la Cisgiordania anche nei prossimi giorni. Cerchiamo di raccontare ovviamente anche la vita dei palestinesi sotto occupazione in Cisgiordania, e la situazione qui invece nei kibbutz, dove ovviamente queste persone, che tra l'altro i kibbutz hanno un'origine socialista, come dicevo, avevano tutt'altra rapporto con questa speranza di pace, e ora viene chiaramente soffocato, mortificato.
Valentina Furlanetto, allora ricordiamo, il 7 ottobre ci furono 859 civili israeliani morti, 278 soldati, 57 membri delle forze dell'ordine, invece 251 persone furono rapite da Hamas. Di queste alcune sono state liberate, altre purtroppo sono morte, ce ne sono ancora una sessantina che dovrebbero essere ostaggio. Ti chiedo, in queste zone che tu stai visitando, questo anno che è trascorso anche, no? Che cosa ha lasciato, diciamo, nel, anche diciamo, pensando un po' all'opinione pubblica israeliana? Si parla spesso di critiche, manifestazioni contro il governo, però sappiamo poi che la guerra contro Hezbollah, contro Hamas a Gaza, è una priorità per la società israeliana, per sentirsi più sicura. Qual è il bilancio che si è riuscita a fare in questi giorni?
Beh sì, ci sono manifestazioni critiche. Io sono stata sabato sera a Paris Square a Gerusalemme, dove c'è sempre ogni sabato una manifestazione della società civile per il rilascio degli ostaggi e per una tregua. Ho trovato soprattutto dei ragazzi che dicevano: non vogliamo più la guerra, non vogliamo neppure vittime civili libanesi e palestinesi. Però loro stessi mi hanno detto: siamo una minoranza nella società israeliana. In realtà purtroppo ci sono due ministri, lo sappiamo, di estrema destra, Smotrich e Ben Gvir, che influenzano pesantemente il governo di Netanyahu, e la società civile, anche quella di centro in questo momento, vuole continuare la guerra. È raro trovare una persona che dice vogliono continuare, perché sia con il Libano, con cui ci sono sempre stati, dal 7 di ottobre sono continuati gli scambi di artiglieria e di bombardamenti con il nord di Israele, sud del Libano, e poi con Hamas a Gaza. Sicuramente è difficile dire che sia una maggioranza quella delle persone critiche, però ecco, qualcuno se ne trova.
Valentina Furlanetto, grazie, inviata in questo momento al confine tra Gaza e Israele nella zona dei kibbutz. La risentiremo più avanti nel corso della programmazione di Radio 24, ma anche nei prossimi giorni. Adesso invece un'ultima cosa prima di fermarci per la pausa: un'iniziativa che ci riguarda. Dalle 17 di oggi al MUDEC di Milano, la prima maratona 24 ore podcast live. Si tratta tra l'altro di un evento che si inserisce nell'ambito del evento ufficiale del Festival del Podcast. Sentiamo.
La giornata internazionale del podcasting è nata solo 10 anni fa negli Stati Uniti, quando di podcast si parlava poco e solo tra appassionati. Se pensiamo che sono passati davvero solo 10 anni, possiamo vedere come in questo tempo la produzione e gli ascolti siano cresciuti tantissimo, così come è cresciuta la familiarità degli ascoltatori con l'audio on demand. Ad oggi gli ultimi dati disponibili ci dicono che in un anno in Italia vengono prodotti oltre 10.000 podcast, e soprattutto che gli ascoltatori sono in costante crescita e sono arrivati arrivati a superare i 17 milioni. E proprio in questi giorni si tiene il Festival del Podcasting, con una serie di eventi da seguire sia in collegamento che in presenza in tutta Italia. Tra gli appuntamenti uno ci riguarda. Oggi al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, a partire dalle 17, 24 Ore Podcast, il marchio che raccoglie tutti i prodotti del nostro gruppo editoriale, presenterà una maratona con i podcast live dell'altro zio Sam, la storia del padre dell'intelligenza artificiale Sam Altman, raccontata da Angelica Migliorisi e Luca Salvioli, e una puntata speciale di Don't Tell My Mom, lo spettacolo e il podcast di Matteo Caccia. Per partecipare all'evento è necessario registrarsi. Il 5 ottobre ci sarà l'evento conclusivo del festival e verranno diffusi nuovi dati di ascolto. Alessandra Scaglioni, Radio 24, Sole 24 Ore, Milano.
Benissimo, ci fermiamo per la pausa, ci risentiamo tra poco con le altre notizie. 349-238-6666, come sempre per scrivere, a tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci di nuovo in diretta con Effetto giorno. Andiamo, ripartiamo subito dal punto di oggi di Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
C'è un aspetto forse poco considerato nella vicenda della sanatoria fiscale che il Parlamento ha introdotto per 2,5 milioni di partite IVA con un emendamento al decreto Omnibus senza che il governo sapesse, per incentivare l'adesione al concordato fiscale biennale per il prossimo anno. E si tratta dell'abbuono per 5 anni dal 2018 al 2022 di sanzioni, interessi e addirittura delle stesse somme che gli evasori dovrebbero al fisco. È utile ricordare che si tratta del 50% per i contribuenti che hanno una pagella fiscale insufficiente e del 5% invece per quelli più affidabili. Bene, la sanatoria prevede una copertura di quasi 1 miliardo in 5 anni, che è poi il corrispettivo di ciò che lo Stato rinuncerà a incassare e che va considerato a bilancio nella formulazione dell'emendamento. Lo stesso Stato che però inventa la sanatoria per spingere il cosiddetto concordato preventivo biennale, che renderà 700 milioni quest'anno e 1 miliardo il prossimo anno. Insomma, oltre al fatto che non torna il bilancio etico perché chi paga regolarmente le tasse si sente un fesso, torna a poco anche il bilancio vero e proprio, a meno che l'idea dell'ennesimo condono trascini masse di evasori a barcare la soglia della legalità, ma visti i precedenti qualche dubbio è legittimo.